In altre parole.
Giancarlo Dionisio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci ascolta.
Parliamo di elezioni, prima appunto abbiamo ascoltato un brano di Giorgio Gaber, parliamo di partecipazione, parliamo di politica. Ecco, proprio la seconda parola è quella che vogliamo approfondire, la partecipazione. Il dato ormai non è una novità, da anni, da decenni è in calo, sempre meno gente vuole votare. E questo di per sé lentamente insidia una democrazia.
Ma penso proprio di sì. Io chiaramente non mi baso su studi scientifici, solo alcuni dati. Per esempio, nel comune in cui vivo, Capriasca, dei 6 schieramenti in lista per il legislativo, solo uno è riuscito a presentare una lista riempiendo tutti i posti a disposizione, ed è comunque un comune che sfiora, raggiunge quasi i 7.000 abitanti. Da una piccola indagine locale mi risulta che altri comuni siano in queste condizioni. In effetti la gente fa fatica a mettersi a disposizione, ma addirittura fa fatica, e questo un po' preoccupa, a prendere posizione, a mettere una crocetta accanto al nome di un partito o di un movimento. Le cifre dicono che il calo è costante, per esempio nelle ultime federali si è raggiunto il 46% dei potenziali votanti, nonostante il voto per corrispondenza. Mi è venuta in mente una delle ultime interviste rilasciate alla radio RSI poche settimane prima del decesso dall'ex senatore, ex magistrato Dick Marty. Lui aveva fatto notare che lo schieramento politico egemone in Svizzera, l'UDC, governa con l'avallo del 27,9%. Però è un 27,9 di un 46% di cittadini aventi il diritto di voto. E se calcoliamo il numero molto alto delle persone che vivono qui da noi e sono integrate senza avere o per scelta o per altre ragioni il diritto di voto, significa che quello schieramento rappresenta veramente una minoranza esigua della cittadinanza. Siamo ancora, credo, in presenza di cifre che ci fanno pensare che la democrazia non sia ancora agonizzante, ma se la tendenza al calo dei votanti fosse confermata nei prossimi anni, credo che saremmo in viaggio verso un sistema oligarchico, spero di no.
Beh, quando una minoranza decide per tutti, l'oligarchia già, insomma, non ci siamo tanto distanti. Però, ecco, bisogna dire che la coscienza, la necessità di andare a votare è ancora una cosa sentita. Ci sono anche paesi dove c'è un obbligo di voto, ma a quanto pare anche in questi la diminuzione è costante. Ma stiamo sul nostro paese, stiamo sulla Svizzera. Ecco, il fatto che ci sia questa diminuzione dimostra anche una incapacità di aggregazione e di essere terreno di confronto da parte della politica. Forse con il lento disgregarsi dei partiti nient'altro è arrivato come luogo di incontro, di discussione, anche di formazione.
Ma penso che i partiti effettivamente siano delle istituzioni in crisi. Da noi, almeno apparentemente, sarebbero ancora loro a reggere le redini, anche se si sa che spesso dietro si celano delle lobby potenti che pilotano ad arte le campagne. Campagne che avvengono spesso anche sui social, poi magari accenneremo anche al ruolo dei social in questa disgregazione, perché loro non hanno scadenze, la campagna dura 365 giorni all'anno, possono cambiare strategie, bersagli, messaggi, contenuti, a dipendenza dei suggerimenti spesso forniti da pool di analisti. I partiti sono in crisi. Si mantengono in vita, magari cambiano nome, camuffano le rughe con delle operazioni cosmetiche o di chirurgia estetica, forse avendo l'illusione di avere ancora del sex appeal, ma in sostanza poi alla sera davanti allo specchio, dopo il passaggio della salviettina detergente, ricompaiono le rughe, direi quasi le crepe, che tradotto significa proprio perdita del potere di seduzione, soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani, mentre gli anziani di cui si parlava prima con Carlo Silini forse sono ancora quelle le persone più attive nel sistema politico.
Ecco, questa perdita di attrazione in qualche modo, per stare sull'argomento che ha suscitato, può essere attribuita, da alcuni viene attribuita anche alle reti sociali, ai social network, anche se bisogna dire che comunque il calo precede di molto l'arrivo dei social network.
Sì, è vero che il calo non è partito chiaramente negli ultimi 10-15 anni, quando i social sono diventati una presenza massiccia nella nostra vita, però credo che nelle modalità abbiano una responsabilità abbastanza grande. Mi rifaccio alla celeberrima frase di Umberto Eco, quando diceva che i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli, diceva lui, che prima parlavano solo al bar con un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Poi venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. A me sinceramente non dà fastidio che tutti possano esprimersi. In questo senso possiamo dire che queste mega agorà virtuali sono quanto di più democratico ci possa essere. Mi preoccupa per contro il fatto che questo sistema arrechi danno alla collettività, perché i tre soci al bar, che tra un bicchiere e l'altro dicono che i politici sono tutti un magna magna, non hanno alcun influsso. Però si ritrovano magari nel mare magnum dei media altri soci che rilanciano con altre idee sui maestri che hanno la vita dolce, sui dipendenti pubblici che sono dei lazzaroni, sui medici e gli avvocati che hanno sempre ragione, anche quando sbagliano. E il tutto non si ferma più alle solite quattro mura della bettola, ma gli otto avventori della bettola diventano magari 8 milioni. Sappiamo che lo spazio sui social può essere anche acquistato, esattamente come accade per gli spot elettorali e anche per gli striscioni appesi. Ecco, questo significa un fatto, secondo me, semplice, disarmante: chi ha più soldi ha più chance di far passare i suoi messaggi.
Ecco, e a proposito di chi ha soldi e di chi vuole far passare i messaggi, non abbiamo ancora accennato alle persone che sono al centro di tutto questo. Beh, anche gli elettori sono al centro, ma diciamo i politici, ecco, si diceva, no, il qualunquismo è tutto magna magna, eccetera. Però il fatto che ci sia uno scollamento potrebbe determinare anche il fatto che poi ci si ritrovi comunque con dei politici non sempre all'altezza, anche perché forse mancano proprio di un'educazione al mestiere della politica, se poi la politica è un mestiere, ma questa è un'altra questione.
Ma certamente, io sinceramente faccio fatica a individuare una via per uscire da questa situazione di scollamento. Chiaro, io conterei sui politologi, sui filosofi etici, i sociologi oppure quelli che si occupano di psicologia delle masse. Credo però che un compito fondamentale l'abbia la scuola. Cioè, noi abbiamo votato qualche anno fa, non molto tempo fa, per l'introduzione della lezione di civica nelle scuole medie, dico bene, molto bene, però io ho la sensazione che chi aveva presentato l'iniziativa pensasse al semplice studio delle istituzioni e basta. Però in fondo conoscere, che ne so, la separazione dei poteri, oppure chi li detiene a livello federale, cantonale o comunale, o sapere la differenza tra iniziativa e referendum, ci vogliono poche ore di lezione. Secondo me, fare educazione civica significa andare oltre, parlare di temi, di idee, anche di ideologie, tutte, magari mettendole a confronto. Mi rendo conto che non è un lavoro da poco, che implica un enorme onere di preparazione e una dose massiccia di onestà intellettuale da parte degli insegnanti. Io sono convinto che quella dei docenti sia per vocazione, per missione, disposta a lavorare onestamente per la crescita dei cittadini di domani. La civica nozionistica è spesso è noia e allontana i giovani dalla politica. La civica immersa nel contesto politico cantonale e federale può avere ancora, può essere un gancio per riportare i ragazzi e le ragazze ad ascoltare magari un radio, un telegiornale o a sfogliare un quotidiano. Se poi, vabbè, le informazioni le catturano in rete, va bene lo stesso, purché diciamo, servano a renderli partecipi della vita sociale e politica della collettività.
Ecco, magari per chiudere, visto che si parla proprio di insegnamento e di studio e anche di politologia, magari a vacillare sono anche le tradizionali categorie ideologiche, categorie politiche, che non sempre riescono a coprire le sfaccettature della realtà odierna.
Ma pensavo a Gaber, la sua canzone Destra-Sinistra. Effettivamente, oggi come oggi, secondo me è abbastanza un caos. Siamo in un clima di grandi frazionamenti, di difficoltà soprattutto nell'identificarsi in una posizione, perché ci sono troppe sfaccettature, troppe divisioni, è un mondo parcellizzato. Però onestamente mi rendo conto che è anche difficile per l'individuo capire e fare violenza magari anche a dei principi che bene o male frullano nella sua testa da quando era bambino, da quando in famiglia magari si parlava di politica. Non saprei, cioè forse il sistema, diciamo, a due duale con uno schieramento di centro-destra e di centro-sinistra può portare a un dibattito magari più franco, magari più sereno, però ti dico sinceramente non saprei come uscire da questa situazione, onestamente.
Beh, del resto non è nostro compito, insomma, noi abbiamo registrato la situazione e anche la necessità comunque di studiarla, di approfondirla. Ecco, approfondendo un problema, comunque qualche cosa sempre si muove. E grazie quindi Giancarlo Dionisio per averci aiutato ad approfondire questo problema. E vi ricordo, potete riascoltare tutte queste conversazioni sul nostro podcast rsi.ch/rete2 e invece ci risentiamo in diretta domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Grazie e buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.